Pronto?
Professore, sono Cruciani, volevo chiedere che è successo.
Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Ho un nuovo idolo assoluto, caro Parenzo.
Aiuto!
Nuovo, ho un nuovo idolo. No, 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 non è nessuno.
Chiamate
di...
la forza pubblica.
No, 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 non è nessuno di questi leghisti pazzi che.
Che infestano l'estate. Sì.
Poi ne sentiremo alcuni, magari se riusciamo a beccare il corso.
Che infestano della... i giornali e i media.
Ve ne indicano solo, ve ne indico solo due. Un tale vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche che vuole dare l'olio di ricino al signor Gabrielli, il prefetto di Roma, che ha fatto sgomberare o comunque che ha fatto picchiare i manifestanti, ha caricato i manifestanti l'altro giorno davanti a quel centro profughi a Roma, a nord di Roma, e poi un esponente di Fratelli d'Italia che dice: datemi 100 immigrati così li sparo, li metto in una fossa, datemene altri 100 così li elimino tutti.
Manganelli d'Italia.
Il mio nuovo idolo è invece una pensionata romana, si chiama Lucia Rinaldi. Lucia Rinaldi. La signora Lucia Rinaldi, a un certo punto, mentre il sindaco di Roma Marino andava al quartiere San Lorenzo per alcune manifestazioni, credo per la commemorazione del bombardamento del quartiere San Lorenzo durante la Seconda Guerra Mondiale, si è incazzata come una belva. Sentiamo l'incazzatura della signora e la risposta di Marino, che è la cosa più incredibile, perché un sindaco, per carità, si può anche spazientire, però non è che ti può rivolgere così a un tuo concittadino.
La commemorazione dei morti ce la vediamo noi, non da voi, che è uno schifo di città del genere. Un degrado stamattina alle 6 si è venuto a scopare. E sta buffonata che fate, che i morti ce li diamo noi.
Parli rispetto per chi ha sofferenza.
Fare le persone,
signora, sai parlare per prima volta.
Provi a connettere i due neuroni e a farli funzionare insieme.
Vabbè, insomma, la frase l'avete capita. Provi a connettere i due. Poi fa anche il gesto, se lo vedete su internet. Provi a connettere i due neuroni che ha.
Beh, ma non è offensivo, dai.
Ah, non è offensivo?
Beh, connettere i due neuroni.
Ah, non
dai.
È offensivo. Non
ma
è offensivo.
Sì, no, certo,
cioè, il sindaco
offensivo.
Di Roma di fronte a una cittadina.
Certo che è offensivo, però si è rotto le palle anche lui. Scusami, però, a un certo punto anche lui tira fuori il carattere e via, no, e manda quel paese.
Ma scusami, non puoi dire. Il sindaco di Roma è di fronte a una cittadina imbufalita perché dice nel quartiere San Lorenzo.
Bisogna fare, non ho capito, bisogna fare come i democristiani, abbracciarla, dire no.
No, ma il sindaco di Roma non è Giuseppe Cruciani che dice vai a fare in culo, non rompere i coglioni. Non è Parenzo che la manda a quel paese durante la zanzara. È il sindaco di Roma, peraltro quella là è una potenziale elettrice del signor Marino, no?
Ma poi si è rotto le scatole e anche lui gli ha risposto, non è che gli ha offese. Connetta quei due neuroncini che hai in testa, va bene.
Cioè tu dai ragione al sindaco? Dai ragione al sindaco.
Ma gli sono partiti anche lui 5 minuti. Vabbè, Marino ultimamente mi piace.
No, perché però ragazzi, io non riesco a capire questo.
Marino, che per me non è stato un pessimo sindaco di Roma, ma nell'ultimo periodo sta tirando fuori.
No, però scusami,
com'era il motto? Tiri fuori i coglioni o vai da Barisoni, come si diceva una volta alla Zanzara,
sì,
no?
Sì,
ecco,
sì.
Adesso
sì.
Mi pare che Marino stia tirando fuori gli attributi proprio.
No, io però voglio capire una cosa. Allora,
bravo.
Il sindaco di Roma
fa lotta.
Il sindaco di Roma di fronte ad una sua sua elettrice che si incazza per il fatto che fanno passerella invece di risolvere i problemi di un quartiere.
Beh, va bene, gli risposto, i problemi
di un quartiere dove c'è dove ci sono spacciatori, movida alle 4 fino alle 4 di notte, spazzatura a gogo, eccetera, eccetera. Un sindaco di fronte alla protesta, ma certo, vibrante, popolare, di una signora, tale Lucia Rinaldi, pensionata, di fronte a questo dice: signora, connetta i due neuroni che ha in testa. Ma dico, ma vi pare possibile una cosa del genere? Ti pare normale? Oh, la signora peraltro risponde alla sindaco in questo modo, dice, cioè, te faccio causa, o mi chiedi scusa o ti porto in tribunale. Adesso lasciamo perdere i tribunali, signora, su.
Signora Lucia, si è sentita offesa dalle parole del sindaco Marino?
Sì, molto.
E che cosa pensa di fare adesso?
Che lui pubblicamente mi devi chiedere scusa, se no mi rivolgerò a un legale. Perché lui pubblicamente mi deve chiedere scusa. Forse mi ha confuso con qualcuno della sua famiglia.
Mamma mia, come lotta la signora.
Mi ha confuso per qualcuno della sua famiglia.
Come lotta la signora, come lotta.
La
come...
nonnina, su, dai.
Prossimamente la cerco per tutta la sera, signora Rinaldi. Tra l'altro dice anche che il quartiere è uno schifo, ma quello lo sappiamo. Allora, adesso, popolo della radio, dovete dirmi la verità, dovete confessarmi la verità. C'è qualcuno di voi che stamattina, quando si è svegliato, alla notizia che il killer del gioielliere di Roma si è impiccato in cella, c'è uno di voi che ha detto: beh, quanto mi dispiace? Ragazzi, però la realtà è questa. Perché bisogna essere...
Ma quale realtà? Ma che è ovvio che nessuno di noi si sveglia la mattina per questo assassino che si è a sua volta ucciso.
Perché nelle carceri italiane
non si può morire suicidi?
Quello è un altro discorso.
No,
ma lascia perdere.
Questo è l'unico discorso.
Queste sono le chiacchiere che fate voi, esperti di carcere.
Ma tu e l'amico tuo Manconi,
questi qua. Io dico solo una cosa.
Come se fossero dei criminali, delle brave persone.
No, mica ti ho detto niente. Ho detto al tuo amico Manconi: fate le discussioni sul perché non si deve morire. Sicuramente, aspetta, io penso una cosa. Sicuramente hanno detto: sì, aboliamo. Ci manca solo che aboliamo il carcere.
Comprate il libro, aboliamo il carcere.
Vabbè, non comprate nessun libro. Allora, non comprate nessun libro.
E studiate.
Allora, la cosa che voglio dire è questa: sicuramente doveva essere sorvegliato, e non mi pare che sta sorveglianza sia.
Questo è lui, bravo.
No, ma
questo è l'unica cosa.
Questo è sicuro.
Pensiero che io da stamattina ho avuto quando ho letto la
notizia. Va bene, no, poi c'è un altro aspetto. Ditemi voi se qualcuno stamattina, quando ha preso la notizia, ha detto: oddio, mi dispiace. Molti di voi hanno detto: meno male. Ditemi la verità. Fermo lì. Molti di voi hanno detto: meno male. Ammettetelo, ditelo. Ma non sono idioti.
Solo per me sono idioti, scusami.
Con noi Matteo Salvini, come al solito, lunedì. Buonasera.
Buonasera, buon viaggio, e buon viaggio anche a Parenzo, sperando che arrivi lontano.
Vuole abolire...
Sono sull'isola di Ponza, cara.
Vuole abolire il carcere, Parenzo, dico solo questo.
Ah, pensa a te.
Abolire il carcere.
Io vi invito a leggere il libro di Mantoni,
ma
aboliamo il carcere.
Ma
aboliamo anche il reato di scippo, di stupro, di rapina, di omicidio, ma cosa vuoi che sia. È gente che sbaglia,
ma
dai.
Scusa, ma tu quando hai appreso la notizia, che cosa hai provato? Dimmi la verità, però. La notizia del suicidio di quello.
Ma io l'ho messo anche su Facebook, scatenando l'ira di qualche buonista.
Cioè?
Io premettendo che la morte è sempre una cattiva notizia, perché non ci sono morti da festeggiare, non mi è dispiaciuto per niente.
Ma non c'entra niente il buonismo.
Non mi è dispiaciuto per niente.
Ma perché, scusa, uno non deve ammettere quello che prova.
Ma l'unica cosa che Salvini dovrebbe dire.
Precedenti penali.
Ma l'unica cosa che tu dovresti dire.
Lascia parlare un attimo.
Leader di partito.
Ma sto dicendo che è molto bella l'idea del recupero di chi sbaglia una volta, due volte. Se uno arriva a sbagliare la terza volta o la quarta volta, per me non è recuperabile. Poi alcuni delitti, penso ai pedofili e ai stupratori, sono irrecuperabili. Per questa gente non c'è recupero possibile. Quindi io non conosco questo assassino che pare abbia ucciso il gioielliere.
Sì, molto certo, è molto probabile, quasi certo.
Gli hanno trovato la refurtiva, le pistole, il telefonino, quindi è stato sfortunato ad aver tutta quella roba addosso. Ecco, diciamo che io piango per altri, sicuramente non...
Cioè, sei stato, insomma, sicuramente sei stato contento quando l'hai preso la notizia.
No, contento.
Non ti è dispiaciuto.
Non mi è dispiaciuto, mi dispiace per un imprenditore che si suicida, per il pensionato di Genova che si è suicidato settimana scorsa per evitare lo sfratto. Per questo tizio non
mi dovrebbe dispiacere, ti dovrebbe dispiacere che nelle carceri italiane una persona si sia suicidata.
Ma a me sai cosa dispiace?
Questo ti dovrebbe dispiacere.
Mi dispiace per le condizioni di lavoro degli agenti della polizia penitenziaria.
Ma va bene, ma certo, ma che c'entra? È lo stesso problema.
Se sei in carcere e decidi di farla finita,
sono cazzi tuoi, dici. Guarda che è incredibile che un politico gioisca per la morte di una persona detenuta dallo Stato.
Che ho gioito, ho detto che ho stappato il crodino.
È incredibile.
Semplicemente che mi tengo il dispiacere per altri
però
per
scusa,
lui.
Però Parenzo, però scusa una cosa.
No,
io
ma come Parenzo?
Io
no. Hai il segretario di un partito tra i più importanti.
Ma se lo stai attaccando, che dobbiamo attaccare in due come la Falange Romana, che dobbiamo fare? Lo stai attaccando, adesso io gli sto facendo delle domande.
Ma io non è che attacco a prescindere. Beh, non c'è una cosa.
Io sto dicendo una cosa. Io sto dicendo una cosa. Che Salvini, da questo punto di vista, che sia attaccabile o meno, la strategia è questa. In questo caso ci crede pure in quello che dice. Spero. Cioè, che si mette dalla parte del 90% degli italiani che questa mattina si sono alzati. Hanno sentito, io pure ero alle 8:15. Mi sono alzato prima. Ho acceso il telegiornale.
Io la prima cosa che ho pensato è guarda un po', spero che qualche parlamentare faccia un'interrogazione.
Ma
per
tu
verificare...
hai pensato all'interrogazione parlamentare? Ma sì. Dico, sei malato, sì. Sei. Cioè, sei battalato in testa.
Spero che qualcuno si interroghi su e che chiarisca di come è stato possibile che un cittadino in carcere
tu sei
si sia potuto suicidare.
Ma questo è il problema della giustizia italiana.
Dai,
piuttosto promuoviamo il fatto che se ti becchi 10 anni di galera stai in galera per 10 anni, non è che esci dopo.
Senti,
3 anni
invece
per lo sconto di pena,
il
di
signore
tutto,
che ha stuprato là, il signore nero che ha stuprato là, il Vucumpra, sembra un Vucumpra che ha stuprato,
non possono essere bianchi, neri, gialli o verdi, per me c'è la castrazione chimica. Quando torniamo al governo, perché ci torneremo, copieremo paesi più civili di noi, penso alla Germania, alla Svezia, alla Danimarca, agli Uniti, quindi non sto parlando del Congo, sto parlando di paesi evoluti anche del nord Europa, che da anni, da decenni applicano la sperimentazione della castrazione chimica. Per quanto mi riguarda, uno può essere bianco o nero, se metti le mani addosso a una donna, a un bambino, non lo fai più per il resto della tua vita, perché ti impedisco farmacologicamente di rifarlo.
Su questo sono d'accordo con
primo consiglio dei ministri, primo consiglio dei ministri addirittura.
Sì, ma intanto tutte le tasse Renzi le avrà già tolte, quindi quando arriviamo noi al governo
su questo
non ci sarà più la
ragione
Italia,
Salvini,
no?
Su questa cosa.
Su questo, cioè, sei anche tu a favore della castrazione chimica?
Sì, su Parenzo. Questo sì.
Mamma mia, siete d'accordo su una cosa stasera, incredibile. Fermi tutti che c'è il traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24.
Buonasera e buona coda a chi è in macchina come me.
La Zanzara.
Allora, siamo con il segretario della Lega Matteo Salvini, come ogni lunedì, e voglio però chiedere a Salvini una cosa. Un esponente della Lega comunque importante in una regione importante come le Marche, tale Zaffiri o Zaffiri, non so come diavolo si pronuncia, ogni volta sbaglio, ha detto che il Gabrielli, il prefetto di Roma, dopo quello che è successo a Roma, a nord di Roma, davanti a quel posto che era destinato ai rifugiati, dovrebbe prendere l'oro di vicino. L'abbiamo messo in una lista, ha parlato anche di porco comunista. Che facciamo? Lo cacciamo questo qua oppure gli diamo semplicemente una pacca sulle spalle?
No, ha scritto una roba delirante, è già stato sospeso, poi sarà la Lega Nord delle Marche a decidere come procedere. Fortunatamente.
Vabbè, ma il segretario può anche cacciarlo.
Di proscrizioni. No, ma io non siamo una forza che rispetta le scelte dei territori. Questo adesso è una cazzata che non sta né cielo né in terra, e spetterà la Lega Nord delle Marche e procedere a intervenire.
Ma sai perché succede?
Perché?
Questi si moltiplicheranno come funghi d'estate sotto
perché?
I
perché c'è un governo razzista
perché
che alimenta queste reazioni,
perché se ci sono dei dirigenti
di disperati.
Che se ci sono dei dirigenti che come te usano la ruspa,
ma non
gioiscono
dire
perché uno muore in carcere, l'idiota arriva sempre.
A parte il fatto che gli ascoltatori sono più svegli di te, io non ho mai gioito per la morte, ho semplicemente detto che il dispiacere me lo tengo per un imprenditore o per un pensionato che si suicida, non per l'assassino.
Ma che c'entra?
L'assassino che si suicida non mi fa né caldo né freddo.
Ma tu dici casi come quelli di Zaffiri vengono fuori perché c'è governo razzista che manda la gente.
Secondo me è il governo che cerca lo scontro, è l'esatto contrario di quello che dice il fenomeno Parenzo. È il governo che.
D'accordo, però questo Zaffiri lo vogliamo. Io so, però, Matteo, che se uno vuole, il segretario dice questo qua è fuori dalla Lega, per altre persone si può dire tranquillamente una cosa del genere. Se tu vuoi, lo mandi.
Ma io non conosco, non conosco questa persona.
Eri abbracciato in una foto. T'ho visto abbracciato in una foto.
Ma io faccio ieri fra il lago di Iseo e la Val Camonica, ieri avrò fatto foto con 600 persone.
Hai fatto il bagno tipo Mussolini, ho visto.
Beh, perché fare il bagno nel lago di Iseo, se no, no, la fascista.
Ah no, ma no, nell'iconografia, nell'iconografia.
Erano tutti uomini.
Tutti.
Vabbè. E anche nudi erano.
Sul livello di quel povero parroco di Spoleto che ha messo il cartello in chiesa, vietato l'ingresso ai razzisti, ha detto a proposito della Lega, ha tirato in ballo Hitler, Mussolini, il terrorismo, lo squadrismo, robe demenziali. Mi spiace per i parrocchiani di Spoleto che hanno un parroco del genere, però vabbè, è il caldo.
Com'è? Un cretino? Diciamo è un cretino, com'è?
Vabbè, uno che mette un cartello fuori dalla chiesa, ha vietato l'ingresso ai razzisti, sparando deliri di ogni tipo, e fa il parroco, praticamente dovrebbe perdonare il peccatore, il prossimo. Quindi...
Però scusa, per molto meno Tosi è stato fatto fuori dalla Lega, per questioni interne sicuramente, eccetera. Adesso questo tizio delle Marche, basta un secondo, Salvini dice questo qua per le cose che ha detto su Gabrielli è fuori dalla Lega. Non è, che
è stato sospeso, è stato, sospeso poi sarà la Lega delle Marche a decidere.
Senti, tutti fare,
quando dico che questi sono frutti di un governo assolutamente folle. Oggi a Livorno, lo sanno gli ascoltatori livornesi, 40 clandestini hanno protestato davanti alla questura perché mangiano sempre le stesse cose e non gli cambiano i vestiti. E sapete cosa è successo? Che li ha incontrati il prefetto. Cioè siamo al livello in cui io vorrei vedere 40 livornesi o 40 italiani che vanno sotto la prefettura dicendo oggi voglio le lasagne, oggi voglio un paio di jeans nuovi. E il prefetto li riceve, ma siamo veramente, secondo me è il governo che aspetta lo scontro per poter poi urlare al leghista, al fascista, al razzista, allo squadrista.
Senti, una, senti una cosa, ma tu auspichi rivolte come quelle di come si chiama quel posto a nord di Roma, già me lo sono scordato. Vabbè, insomma,
quando c'è di mezzo la violenza.
No, ma rivolte, cioè auspichi che situazioni, che i cittadini come quelli di Quinto. Come
io ringrazio i cittadini di Treviso, i cittadini di Crema che sono andati sotto le finestre del vescovo, i cittadini
benzina, bravo.
Le mamme di Livorno pacificamente, democraticamente
si oppongono all'arrivo dei profughi.
Opporsi fisicamente per difendere le loro case, i loro figli, i loro giardinetti, i loro asili. Sì.
Butta benzina.
Ci sono tante mamme e tanti papà che lo facciano.
Ah, dunque, tu auspichi che si ripetano situazioni, non parlo degli scontri ovviamente, che la gente col proprio corpo si metta di fronte ai profughi, ai camion con i profughi, ai pullman con i profughi, prima che entrino nelle strutture destinate dai prefetti, dai sindaci, eccetera, eccetera.
Sì, perché questi immigrati, che non sono profughi nel 70% dei casi, hanno molti più diritti rispetto ai cittadini italiani in difficoltà, e ti dirò di più, auspico che polizie e carabinieri entro non molto tempo possano manifestare al fianco di queste mamme e di questi
ma
papà.
Come al fianco? Quelli devono applicare quello che dicono i prefetti, quello che dicono...
Se arriva un ordine idiota non è necessario applicare un ordine idiota, se c'è qualche prefetto...
Cioè tu stai dicendo poliziotti e carabinieri si mettano dalla parte dei manifestanti?
Ma guarda, ne conosco tanti che vorrebbero usarle in maniere forti con quelli che sfasciano vetrine e negozi e non con la gente che protesta per difendere casa
ma
tua.
Secondo te Gabrielli è un militante politico, il prefetto di Roma?
Non so che cosa voti e che te sei
perché...
Secondo me il prefetto di Roma non è adeguato, non è adatto, non è all'altezza.
Non è all'altezza, no, perché siccome qualcuno vuole candidarlo al posto di Marino, evidentemente ha delle simpatie politiche.
Vabbè che meglio di Marino fa chiunque. Però spero che non si candidi perché sarebbe pessimo, teoricamente rappresenta lo Stato, se poi si mette un e scende in campo, però non è all'altezza.
Abbiamo
ma come
ascoltato
il prefetto di Bergamo,
di
come il prefetto di Treviso, come il prefetto di Brescia, secondo me è pieno di prefetti che dovrebbero cambiare mestiere, facciamo prima chiuderle tutte le prefetture e dare i poteri di ordine pubblico ai sindaci.
Parenzo, dimmi che c'è?
No, abbiamo ascoltato veramente di tutto, dalle rivolte contro lo Stato, cioè contro la polizia, al tizio che si è ucciso e vive
viva. Ma guarda sul pianerottolo di Parenzo, una trentina di bei ragazzoni con l'iPhone,
vi sfugge, stai facendo? Stai facendo l'apprendista stregone come nel film Fantasia di Topolino.
Ma tu
ti sfuggerà
mamme,
di mano il giocattolo.
Ma secondo te è normale
ti sfuggerà
che ci siano
80.000
persone in albergo? Ma secondo te è normale mettere in albergo e pagargli colazione, pranzo e cena 80.000 persone di cui la maggioranza non verrà riconosciuta come
c'è qualcuno che ci guadagna, ha letto sui giornali,
c'è qualcuno
no?
Qualcuno che ci guadagna.
Certo. E gli amici di Parenzo ci guadagnano
no,
milioni e milioni
magari...
di euro.
No, italiani, leghisti, tutti.
No, c'è un
pieno di leghisti che ospita.
Ci sono degli imprenditori.
A me fanno pena quegli albergatori che pensano di guadagnarci con questa gente.
Perché ti fanno pena?
Poi... Ma perché poi non avranno più un cliente normale per dei loro giorni.
Ma questi già non ce l'hanno, ma già non ce l'hanno quelli normali, lo Stato li paga.
Ragazzi, ma se uno pensa di campare
sull'immigrazione,
sul business dell'immigrazione,
ma questi magari vanno avanti un mese.
Ma scusate, il centro per immigrati di Mineo, a Catania, che io ho visitato 4 volte, di cui l'anno scorso ho denunciato le porcherie, perché solo adesso emergono indagini?
No, però c'è un imprenditore di Igea Marina che ha detto: io solamente con i profughi riesco a sfangarla, riesco ad andare avanti. Come fai a dare torto a questo qua? Come fai a dire che te fa pena questo?
Io spero che chiuda.
Addirittura.
Io spero che chiuda.
Perché?
Io spero che chiuda per rispetto dei tanti albergatori, dei tanti commercianti che stanno lì vicini, che hanno gli affari rovinati, perché ci sono centinaia di questi tizi qua che bivaccano dalla mattina alla sera.
Un politico è felice di un'azienda che chiude. Guarda che ormai siamo alla, è tutto finito.
Se questa azienda deve prosperare sugli immigrati clandestini è meglio che chiuda, perché non sa fare il suo mestiere.
Senti una cosa, Don Mazzi, che dice che quando ti vede deve andare in bagno, non so a fare cosa, forse a vomitare, a cagare, non so che. Come gli rispondi al signor Don Mazzi, che l'ha detto all'assemblea?
Ma scusate, ma vi pare normale, al di là, simpatico o antipatico, ma vi pare normale che un prete però dica di un essere umano che poi possa essere segretario della Lega o meno in secondario? Quando vedo Salvini vado al cesso.
No, a noi ci fa ridere perché
per donare. È un poveretto.
A noi...
è un poveretto che peraltro mi sembra prenda tanti soldi pubblici.
Sì, quello perché sicuro.
Prende una marea di finanziamento pubblico.
Forse la frequentazione...
Come gli faccio schifo io i soldi che magari prende anche da amministrazioni della Lega.
Non lo so, questo non lo so. Però ha parlato male anche di un possibile candidato del PD a Milano, Maiorino.
No, ma ripeto, se hai la tonaca, teoricamente dovresti avere una responsabilità in più.
Cioè bisogna togliere i finanziamenti pubblici. Siccome parla male con dei politici, bisogna togliere i finanziamenti pubblici a Don Mazzi?
No, mi piacerebbe sapere se li usa bene o li usa male.
Quello per tutti. Senti, un'ultima cosa. Prego. No, un'ultima cosa. Siccome Del Debbio ha detto no, Feltri ha detto no, gente della società civile non spunta fuori, tu non ti vuoi candidare perché vuoi sfidare Renzi. Chi c'è sta a Milano? Sono rimasto a Milano.
Beh, tu potresti essere un'opzione assolutamente
sì,
all'altezza. Non penso che ti convenga, perché fare il sindaco è il mestiere più bello, più difficile, ma
non mi conviene, soprattutto
pagato del mondo,
se guadagna poco,
ti vedo. No. Però ci sono persone con cui stiamo ragionando che amano Milano, conoscono Milano.
Ma Lupi? Lupi lo bocciamo o lo proviamo? Cioè la Lega lo appoggerebbe uno come Lupi, oppure è stato nel governo con Renzi, eccetera, eccetera, non lo appoggereste mai?
Ma no, è ancora il governo con Renzi.
Vabbè, lui no.
È capogruppo di un partito che sta governando con Renzi, io faccio l'alternativa.
Non lo appoggerai mai, non lo appoggerai mai.
Ma scusa, come faccio io a sostenere qualcuno che sta governando con Pisapia?
No, cioè,
io dovrei
Pisapia, no.
Per Milano qualcuno che sta...
Vabbè, comunque, Lupi no, Lupi no, uno dell'NCD mai, eccetera. Ma Del Debbio...
La Chieng sarebbe un ottimo sindaco di Milano, secondo me.
Ah, la Chieng?
Sì,
la Chieng è manco di Milano, che cazzo vuol dire?
Ma che c'entra?
Che
Marino è di Roma, scusa.
Vabbè, appunto.
Non penso che la vogliano neanche in Emilia, e quindi vabbè.
La Chieng sarebbe anche una città importante, cosmopolita come Milano.
Sì, un nero sindaco di Milano.
Beh, no, sarebbe.
Ma Passera lo appoggio o no? No, mai, manco Passera.
Ma scusa, ha governato con Monti, ha votato la legge Fornero. Chi ha votato la legge
Vabbè,
Fornero?
Vabbè, ma dai, ripensaci tu, candidati tu, dai, ripensaci su.
Guarda, se me lo chiedi tu, se me lo chiede Parenzo, se me lo chiedono gli ascoltatori,
no,
vedremo.
Lunga.
Ah, vedremo, ci puoi ripensare, o no?
No, ma guarda, soprattutto per il gusto che leggo tante dichiarazioni di tanti ben pensati di sinistra, che dico, ma se mai Salvini arrivasse al governo o diventasse sindaco, io me ne vado.
Solo per questo.
È giusto di mandare a lavorare un po' di gente fuori.
Va bene, ciao, a domani, ciao. Dopo il GR, ciao.
Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso.
A Zanzara.
Oi, buonasera Peppe.
Complimenti per il programma. Ti seguo sempre, dalla mattina alla sera.
Sto sul mio taxi, mi sembra di stare al bar. Una cosa favolosa, guarda, sembra di stare al bar tutto il turno. Yeah. Yeah.
ragazzi, popolo della radio, abbiamo parlato poco degli annunci di Renzi perché non ce ne fotte assolutamente nulla, perché non ce ne frega.
Tasse, dici tu.
No, non ce ne frega niente degli annunci dei politici, niente. Vogliamo solo i fatti. Però vi faccio sentire in sequenza, caro Parenzo, anche a te. Ti faccio sentire un po' di roba, un po' di roba, perché mi sembrano voci già sentite quelle di Renzi. E somiglia moltissimo a un signore che abbiamo conosciuto, che conosciamo ormai da 20 anni, che fa politico ormai da 20 anni, anche se dice di essere uno diverso dai nostri politici.
Primo consiglio dei ministri, abrogheremo l'imposta comunale sulle prime case.
Era il 2008.
Ci impegniamo, quando saremo di nuovo al governo del paese, nel primo consiglio di ministri, ad abolire l'IMU.
E questo era il 2014.
Il mio impegno qui, di fronte a voi, è quello di fare per 5 anni un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia repubblicana di questo paese. Nel 2016 elimineremo noi la tassa sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IMU sugli imbollunati. Nel 2017 interverremo sull'IRES e sull'IRAP per sostenere la...
Beh ragazzi, è uguale, eh? È uguale. Crocetta, la vicenda Crocetta, non so se vi appassiona in maniera particolare, non credo che nei bar d'Italia, forse in quelli della Sicilia, ma nemmeno in quelli, si parla di Crocetta, del governatore della Sicilia, che io appoggio, devo dire, totalmente in questa vicenda qua.
Bravo,
cioè
bravo.
È una vergogna assoluta che il Partito Democratico oggi, per bocca per esempio del vice segretario Serracchiani, dica che bisogna cambiare governo della Sicilia, perché lo dice Manfredi Borsellino. Io voglio dirlo con tutto il rispetto, ma chi cazzo è Manfredi Borsellino? Cioè, Manfredi Borsellino è il figlio di Borsellino, è un poliziotto, e dunque grande rispetto per i poliziotti, eccetera. Ma che c'entra?
No,
che
vabbè, questa è un'altra cosa, che essendo il figlio per un simbolo, vabbè, chiaramente.
Scusa, ma scusa, il vice segretario.
La telefonata dell'amico.
No, ma io sto dicendo chi è, non perché.
No, chi è?
Non
chi
contro
è
di lui,
figlio,
ma non contro di lui. Sto dicendo chi è Manfredi Borsellino per essere evocato da una figura importante.
No, ho capito.
È come quella della Serracchiani, come motivo per cacciare Crocetta. Leggo oggi che la Serracchiani dice: dopo le parole di Manfredi Borsellino. Non si può ottenere questo governo della Sicilia. Ma dico, ma ragazzi, ma siamo impazziti? Manfredi Borsellino è una persona, il figlio di Borsellino, va benissimo, è un poliziotto, quello che vuoi, ha detto che la sorella ha sofferto, ha vissuto in una cappa, hanno fatto dei complotti contro di lei, va tutto bene, ma che c'entra? Perché deve mettere bocca sul governo Crocetta, un cittadino come gli altri? E soprattutto perché il principale partito italiano, fino a prova contraria, deve, come dire, dare retta alle parole di Manfredi Borsellino? Abbiano il coraggio di sfiduciare Crocetta al Consiglio regionale e non ci rompano i coglioni, e poi soprattutto ci dicono una volta per tutte, i signori dell'Espresso, se quell'intercettazione è vera e non è vera.
No, ma soprattutto, a parte tutta questa buriana che hai giustamente riassunto, qualcuno ci può dire però perché la signora Borsellino, figlia del giudice, ex assessore, si è dimessa?
Vabbè, perché quella si è dimessa per contrasti con Crocetta. Vabbè, ma quello ce ne fottiamo.
No, ma questa è la questione.
Senti, siccome... amico, se tu sei appassionato dei rapporti tra Lucia Borsellino e Crocetta.
No,
vabbè.
Sono appassionato del fatto che la giunta Crocetta ha cambiato 50 assessori.
Ma quello va bene, quello.
E no, è una giunta debole che non ha saputo, vabbè, evidentemente,
d'accordo,
governare. Bene.
Va bene, quello,
questa è la questione.
Ma quello, no, quello lo decideranno i siciliani, capito? Se ha governato bene o male. Intanto Crocetta dice che sente aria di complotto.
Ma è complotto.
Sente aria di complotto.
Però io a questo punto sento aria, sinceramente, di complotto dentro cui può essere caduto l'Espresso, perché non ci vedo altra ragione. Cioè, chi è intercettato è sempre intercettato.
E effettivamente questa intercettazione, se di intercettazione si tratta a questo punto, è un'intercettazione in cui Crocetta sostanzialmente non parla, è disturbata, sembra, ci sono forse delle altre persone intorno, insomma un gran casino, anche perché il procuratore di Palermo dice che questa intercettazione, questa voce sostanzialmente non esiste, non esiste. Dice di essere un combattente l'amico Crocetta, che io appoggio, deve restare lì saldo nella sua poltrona, saldissimo, a meno che il Partito Democratico non si prenda la responsabilità con Faraone e tutti i suoi di sfiduciarlo al Consiglio regionale della Sicilia.
Io sono un combattente, un militante vero della lotta alla mafia e morirò sul campo di battaglia, non seppellito da una montagna di fango che non mi appartiene e che restituisco ai volgari individui che l'hanno concepita, come si sta ritorcendo contro, perché la verità ora dopo ora viene a galla e si scopre che c'è un complotto, una conciura per fare dimettere Crocetta.
Una conciura, però, una conciura è bellissimo, è stupendo. A me l'accento di Crocetta mi fa impazzire. Una conciura, bellissimo, stupendo. Irregolare, un pazzo. A me piacciono i pazzi, piace il caos. La Sicilia è un caos. 37 assessori, il megafono, i partiti non si capisce più un cazzo. Un caos, un caos formidabile. Io adoro questo caos, adoro il caos formidabile di Crocetta.
Battiato. Sei come Joker di Batman.
Ma sì, già cioè, battiato assessore che non faceva una mazza, manco se presentava. L'altro, Zichichi, che figuriamoci, Zichichi. È meraviglioso, è Crocetta, cioè, ma è stupendo, adoro il caos universale di Crocetta, uno che parla così è meraviglioso, è tutto stupendo, perché bisogna porre fine a questa esperienza meravigliosa di futurismo di Crocetta? Ma siamo impazziti.
Futurismo, più che altro non succede un cazzo.
Ma tanto le elezioni in Sicilia sono inutili, che vuoi fare in Sicilia le elezioni quando non pagano il bollo? Non pagano il bollo in Sicilia, le elezioni, a che servono le elezioni? Le strade sono due, o l'indipendenza dalla Sicilia, o l'indipendenza, oppure un prefetto, un commissariamento per 50 anni, altre strade non ce ne sono, le elezioni non servono un cazzo.
Questo non credo.
No, ma questo credo.
Ecco,
io.
Appunto.
Va bene, Enrico dalla provincia di Pavia, dai.
Eccoli qua. Due cose, una di carattere pronto.
Dai, dimmi.
Una di carattere politico, non sottovalutare Passera, perché se si candida per Milano vuol dire che ce la farà.
Ma è che servito. Ce la farà? Ma quando ma dove andiamo? Solo se fa Forza Passera, ragazzi. Ma stiamo parlando dello zero virgola, dai. Stiamo parlando dello zero virgola.
Tutti i partiti all'inizio erano zero virgola.
Ma è gente in cerca di appoggi politici da Berlusconi, da centrodestra. Ma dove vanno? Ma dove gliela regalano Milano?
Ma questa è la prima cosa. No, l'altra cosa è perché ho chiamato veramente.
Vabbè, ma che c'entra Passera? Che ce frega adesso?
Non ho capito cosa ci interessa di Passera.
Ma non ce ne frega niente. L'ho visto l'altro giorno.
No, ma in realtà è anche molto simpatico, perché Passera è una persona che
mi segnalano che era in spiaggia a Sabaudi l'altro giorno, sì, in effusioni con molto tenere con la moglie. Sì, vabbè.
D'accordo, ma questa è la cosa accessoria. Il vero motivo che ho chiamato
insieme c'è anche il signor Gianfranco Fini, però accanto stanno facendo coppia. Fini Passera.
Beh, comunque, allora, per chiudere, se si candida vuol dire che è servito, ma lasciamo
stare. Formidabile politicamente.
Che
paura.
Occhio. Allora, l'altra cosa, sono indignato, non l'ho mai chiamato, ma stavolta sono indignato con Parenzio, perché il neurone dovrebbe collegarsi di lui.
Sì.
Allora, sostenere che è un dramma che si sia suicidato finalmente una persona che...
No, lei non ha capito proprio niente.
No, aspetta un attimo.
Lascialo parlare
allora,
un attimo.
Cruciani ha detto una cosa fantastica stamattina. Io e i miei colleghi, le persone con cui ho parlato oggi, siamo svegliati stamattina creando il sospiro di sollievo.
Sì.
Perché quel negozio ci poteva essere anch'io, Parenzo, sua moglie, sua nonna, suo figlio, suo zio.
Dici
un attimo, fammi parlare per favore.
Ma cosa ovvia.
Se tu mi dici una cosa non ovvia, talmente da incosciente che sarebbe da metterti i neuroni veramente in testa, ex novo da parte del sindaco di Roma, come fai a sostenere una cosa che sta indignando l'opinione pubblica? Quando oggi si parla, si tira un sospiro di sollievo tutti nell'opinione pubblica sacrosanta. A differenza di quello che
tu mi stai dicendo, Enrico, che quando stamattina svegliato la colazione con il cappuccino in mano, perché a me questo è successo, mi sono svegliato, ho messo il TG5 con la mia amica Domitilla Savignoni che conduceva, ho appreso la notizia alle 8.
Sospiro di sollievo.
Sospiro di sollievo però così, vabbè, è morto, si è impiccato, chi se ne frega.
Ha avuto la dignità. No, stai attento cosa dico. La dignità di sottrarsi a dati e diritti imparati e farati in futuro, perché questa persona probabilmente si è reso conto di non riuscire a
Tu hai esultato, che hai fatto?
Ho tirato un sospiro di sollievo, pur dispiacendo la morte di una persona.
Sospiro di sollievo, vabbè, d'accordo. Andiamo a Bari, Pino, grazie. Okay. Pino, Bari, Pino.
Carissimo, Giuseppe.
Vai, dimmi.
Ciao, ciao, ciao. Allora, senti, ciò che dirò sicuramente mi farà rivoltare contro i soliti buonisti, moralisti e sì, i vari parenzi di turno. Io...
Oh,
sì, esultato. Dai, allora, premesso che sono contro la pena di morte...
Hai fatto?
Però...
Non ho capito, hai...
Premesso che sono contro la
pena
di morte.
Ma non c'è bisogno di premettere nulla qua, dai, mica stiamo a porta a porta, dai.
Aspetta che mi fermo,
che
fermo.
Sei a porta a porta, dai, dimmi, Pino.
No,
ti sento, dimmi.
Ma
no, io sento tutto bene, vai.
Ok, allora parlo. No, tu ti chiedi perché abbiamo esultato, mezza Italia ha esultato. Abbiamo esultato semplicemente perché abbiamo
metti bene
esultato.
Sto telefono, fermo un attimo, metti bene questo cazzo di telefono, Pino, so che stai dicendo una cosa fondamentale, importantissima, ci sei spiegato perché di fronte alla notizia della morte, del suicidio, del killer del gioielliere, presunto killer, anche se sembrava ormai certo che fosse lui killer, tu hai esultato.
Oh, perché? Semplicemente perché, ma... Il telefono è perfetto, Giuseppe, sento...
Fermo.
Una congiura per fare dimettere Crocetta.
Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. Pubblicità.
La Zanzara.
Si scopre che c'è un complotto, una congiura per fare dimettere Crocetta.
La Zanzara.
Amico mio, ma sei vuoto! Sei vuoto! Tu a me mi puoi solo baciare le chiappe, hai capito? Corna!
Un esponente di Fratelli d'Italia, Fabrizio Florestano. Siamo a Ferrara o giù di lì. Scrive sempre Facebook, sempre web ormai che ti fotte, perché tu distinto scrivi una cosa e poi qualcuno la copia, qualcuno la vede, qualcuno la segnala e sei inculato. Questo tizio, un esponente minore, ma certamente un esponente comunque politico, scrive... Si parla con alcuni utenti della questione dell'immigrazione, i profughi, Parenzo, no? E certo, io ne prendo 100 alla volta. Tempo di sparare per farti cadere in una buca. E me ne danno altri 100. In una giornata ne faccio fuori quanti ne sbarcano.
Gente orribile.
Il bello è che a scoprire questa roba è un giornale locale che si chiama... Estense, credo estense.com, e allora questo tizio, una volta che la vicenda diventa pubblica, vuole querelare per diffamazione. Ma che devi querelare per diffamazione?
Ma questa persona non dovrebbe più far politica, cioè dovrebbe vergognarsi quando esce la mattina.
No, il bello è che poi queste persone
dovrebbe
qui...
abbassare lo sguardo.
Bello...
Questo qui è uno che dovrebbe tenere gli occhi bassi a terra.
Il problema è che queste persone qui, quando escono queste cose, poi dicono, beh, ma scherzavo, era una provocazione, oppure mi scuso, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il punto, ma è sempre la stessa solfa, guarda, sempre la stessa forza. Comunque, Florestano, Fratelli d'Italia, i profughi li ammazzerei 100 alla volta.
Siamo ad alti livelli qua, eh.
Ma poi uno dovrebbe avere, secondo me, anche il coraggio di quello che dice, no? Cioè, se uno è convinto che la soluzione sia prenderli e ammazzarli... Lo dica a voce alta, lo esprima, lo ripeta. Poi se ne assume le responsabilità, ovviamente, ma non è che puoi fare il, no? Puoi gettare il sasso e poi fartela sotto. Cioè, hai scritto una cosa del genere. Vai fino in fondo, di come la pensi. Fai il Ku Klux Klan italiano, fonda il partito dell'Alabama in Italia, vai a manifestare con i razzisti in America, va benissimo. Ma non fare poi quel moderato, capito? Poi fai il moderato, no? Non puoi fare il moderato dopo, una volta che hai scritto una cosa del genere.
Beh, certo.
Però il mio idolo è la Lucia Rinaldi, quella meravigliosa, stupenda,
la nonnina, dici,
pensionata, che tu hai bistrattato, hai trattato male,
no,
l'hai trattata a pesci
male,
in faccia.
Ha fatto uno scontro, beh, non è che può pretendere che comunque insulta il sindaco per strada. Il sindaco,
ma insulta che
insomma,
non l'ha insultato, ha detto qui il quartiere fa schifo.
Chi gli ha detto? Ha fatto una battuta sui due neuroni, mai morto nessuno, su dai.
Intanto ricapitoliamo la vicenda, mandiamo in onda il sindaco Marino con la signora. Il sindaco si sente poco quando parla dei due neuroni, che dice colleghi due neuroni, poi fa anche il gesto dei due neuroni. Comunque tutto nasce dal fatto che la signora si scaglia contro il sindaco.
La recuperazione dei morti ce la vediamo noi, non da voi, che è uno schifo di città del genere, un degrado. Stamattina alle 6 si è venuta a scopare e sta buffonata che fate, che i morti ce li diamo noi.
Parli rispetto a chi ha sofferenza.
Occupate le persone, signora, sai parlare per prima.
Provi a connettere i due neuroni e a farli funzionare insieme.
Provi a connettere i due neuroni che hai a farli funzionare insieme. La signora poi, intervistata dal Messaggero, a casa sua, noi la stiamo cercando, sappiamo tutto, indirizzo e tutto, signora, si faccia viva, dateci il numero di questa signora, Lucia Rinaldi, pensionata, via dei Latini a Roma, su, dai, dateci questo numero di telefono. Dice che vuole addirittura querelare il sindaco se non gli chiederà scusa, se non le chiederà scusa.
Signora Lucia, si è sentita offesa dalle parole del sindaco Marino?
Sì, molto.
E che cosa pensa di fare adesso?
Che lui pubblicamente mi devi chiedere scusa, se no mi rivolgerò a un legale, perché lui pubblicamente mi deve chiedere scusa, forse mi ha confuso con qualcuno della sua famiglia. Io voglio essere una cittadina rispettabile e vivere sicura.
San Lorenzo adesso che cosa è diventato?
Un degrado che non si è mai visto come adesso.
Cioè?
Cioè, viviamo nell'immondizia, spacciatori, la movida, che non si sa da dove vengono, con tutta questa gente, non è il ragazzo che va in birreria e passa la serata con una ragazza.
Allora, 800 24 00 24, eravamo a Bari con Pino. Allora Pino?
Sì, caro Giuseppe. Niente, dicevo, praticamente tu dicevi hai esultato o no. Sì, vabbè, ho esultato. Perché praticamente
per la morte del killer del gioielliere, sì, che si è ammazzato.
Sì, in barba a tutti i buonissimi moralisti parenziani di turno. Perché? Perché praticamente quando accadono questi episodi di una gravità inaudita, la bestia che stupra il bambino, eccetera, io provo lontanamente, grazie a Dio non mi è mai capitato, spero che non mi capiti mai una cosa del genere, provo lontanamente a mettermi nei panni di un familiare. Sapendo che, perché è una cosa in Italia da dire, da premettere, non è come ha detto quel ragazzo di prima, una cosa non ha funzionato, lo Stato che non ha garantito la sorveglianza del tizio. No, io penso che una cosa non funzioni, lo Stato che non garantisce la giustizia. Perché siccome sappiamo tutti che il tizio che è entrato, era recidivo, aveva fatto chissà quante altre cose, è entrato ma sarebbe uscito dopo due settimane, per questo secondo me io come tanti altri abbiamo esultato, tra virgolette. Perché se ci fosse una giustizia sana in Italia e sapevamo che,
cioè,
questo,
tu dici questo,
15 anni,
questo sarebbe uscito subito dal carcere, dici?
Sì. Perché? Perché in Italia ci fa lo sfigato, chi evade 2000 euro, chi fa la cazzata o altro, ma questi escono.
Beh, questo non è che tu dici, non è che sarebbe uscito subito uno che ammazza un gioielliere così, comunque.
Però dai, diciamocelo, arresti domiciliari dopo un anno, mettiti nei panni di un familiare, te lo vedi fuori dopo un anno, ma che è? In che mondo
ma
siamo?
Ma chiedo scusa, ma il tema adesso non è questo qui oggi, io non capisco come la gente faccia a telefonare dicendo delle cose.
Poi no, ma volevi dire qualcos'altro, non ho capito Pino, a parte l'esultanza.
Io penso questo soprattutto, perché sappiamo che in Italia non è garantita la giustizia, perché se fosse garantita sapevamo che questo si beccava 15 anni e usciva esattamente al 15° anno. Io penso che dovevamo stare un po' tutti più tranquilli, non dovevamo stare certo a sperare che il tizio si impiccava o il tizio...
Vabbè, ho capito Pino, grazie. Nicola sempre da Bari, vai.
Ciao.
Nicola, dimmi.
Buonasera, vorrei parlare in particolare con Parenzo.
Sì.
Però voglio essere onesto, non è che mi interessi in particolare la sua risposta.
No, neanche a me mi interessa la sua domanda.
No, ma mi perdoni, non per offenderla, guardi, adesso che sentirà, io la difendo. Adesso sentirà, si calmi.
Ma è calmo, non ha detto nulla.
Mi creda, subito, mi creda, sono calmissimo, tanto non me ne frega niente. Che sono calmissimo.
Vabbè, dai Nicola, dimmi, dai, forza.
Allora, andiamo, tagliamo corto. Io vivo in mezzo a marocchini e senegalesi, sì. Faccio il commerciante ambulante. Sì. Il primo pensiero dei musulmani è tagliare la testa agli ebrei.
Sì.
E siccome il signor Parenzo è di origine ebrea, io sono costretto a difenderlo.
Non di origine.
Vabbè, dai, sei ebreo, forza.
No,
allora.
Vabbè, ebreo, bene. Io sono costretto a difenderla.
Bene.
Da quelle persone che lei vuole accoglierle. E io queste persone,
cioè,
che la
Nicola, tu
così,
mi stai dicendo che tutti i migranti che tu conosci vogliono tagliare la gola agli ebrei?
Sì,
è anche possibile,
io ho anche le registrazioni nascoste.
Che registrazioni
c'hai? I cosiddetti moderati.
Ma che fai, le registrazioni nascoste dei migranti intorno,
sì,
a casa tua?
Io vivo in mezzo agli ebrei, in mezzo, scusate, ai senegalesi e ai marocchini.
E che fai,
i
registri?
Commerciante ambulante.
E che fai, registri quello che dicono?
Sì, per divertimento, quando accendiamo queste discussioni.
E dammi quello che hai registrato. E dammi quello che hai registrato. Mandami.
Sì, e volentieri, non vedo l'ora. Chiamatemi, avete il mio numero.
Che qualità è?
Scusi, non ho capito.
Che qualità audio è quello che hai registrato? Vabbè,
no,
dopo
col cellulare.
È un altro discorso. Vabbè.
È il primo pensiero.
Deformazione professionale.
Quello di sterminare gli ebrei. E io, che accolgo tutti, però questa gente... No, non la posso tollerare e voglio che vadano via.
Beh, Parenzo, questo
quando vedono gli italiani che si salutano e si baciano, dicono che sono tutti cornuti e vanno ammazzati, che le nostre donne sono tutte puttane, i ricchioni vanno ammazzati, gli ebrei vanno sterminati. Venga con me, Parenzo. Io lo difendo, Parenzo. Nicola Albano di Bari.
Scusami, Derrick, tenente Colombo.
Sì, ma non lo pigliare per il culo.
No,
cioè...
chiedo al tenente Colombo. Beh, uno che va, però io non lo prendo per il culo. Però,
beh,
rispetto.
No, tu
però,
pigli per il culo.
Uno, però scusami, fratello mio, uno che passa la giornata a registrare.
Ma non passa la giornata.
Le conversazioni per... in arabo, in hindu, in induro.
Ma no, italiano parleranno.
In italiano. Dei propri vicini di casa, virgola, amico mio, tanto normale, non è, comunque non importa.
Nicola, ti sta dicendo che sei un coglione praticamente, perché
no,
passi il tempo a registrare.
Lo so, lo sapevo, ma io lo difendo lo stesso perché non voglio che si ammazzino gli ebrei.
Vabbè.
Gli ebrei, i gay, le donne che vanno con la minigonna, gli uomini che quando si salutano si baciano, così come si usa fare in Italia. Lui non lo sa, purtroppo, fa il giornalista.
Niente.
Venisse con me.
Vai con lui,
così,
vai con lui a Bari.
Incognito.
Invece di non fare un cazzo a Ponza, vai con lui a Bari a lavorare.
Sì, come dici?
No, invece di non fare un cazzo a Ponza, vai a lavorare con lui a Bari. Vai a Bari a lavorare. Vai a Bari,
no,
a lavorare.
Venisse con me, mi credo.
Adesso, quando questo signore ha finito di registrare le telefonate delle conversazioni di chi abita vicino, ti voglio presentare un ospite pazzesco che ho qua.
Vabbè, tanto fermi tutti.
La zanzara.
Lei solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante.
Non dimenticare Gianluca Buonanno. Beh, io riascolterei cosa ha detto l'amico Buonanno dei transessuali nella puntata di venerdì, caro Parenzo, no?
Sì, beh, per mettere come si dà ai tossici il metadone, la dose giornaliera di razzismo e di cose schifose.
Ma
sì,
no, perché?
Qui non è questione di razzismo, scusami, di omofobia. Bisogna sempre mettere la dose, come il drogato, no? Il tossico, l'ascoltatore della zanzara che dice con la che ha la vena così, in questo caso l'orecchio, perché ascolta la radio, no? Quindi si sintonizza.
No, ma ti
vena.
Segnalo che quelli che tu chiami razzisti, xenofobi, omofobi, eccetera, sì, sono anche i tuoi ascoltatori. No, ma te lo segnalo così, però te lo segnalo en passant,
Ti posso dire,
perché è bello sognare, sognare di avere tutti gli ascoltatori tutti uguali, tutti uguali.
Però avere, scusami, questo lo capisco, infatti sono qui, ma si può avere però un rapporto dialettico e di odio anche rispetto a chi
ma tu puoi odiare chiunque, certo, puoi odiare chiunque, l'importante è non farli allontanare, ma buon anno.
Ma come c'è il diritto a odiare Parenzo, mi pare, no? Quindi,
assolutamente, no.
Quindi,
dunque, buon anno
a tutti, a combattere, a prenderci gli sputi, però anche a sputare, amico mio.
Ma no, ma per carità, anzi, dovresti sputare ogni giorno, purtroppo non lo fai ogni giorno, qualche volta dormi e dormendo non si sputa.
Buon anno,
sono dice.
Qua pronto a sputare.
Ma no, ma non è sempre così. Non è sempre così.
Eh.
Buon anno dice che i trans sono esseri strani come i marziani.
Ecco.
Transessuale è un mix tra una donna. Per me, sono degli esseri strani, come fossero dei marziani.
Silvia da Milano, vai Silvia. Silvia, dimmi. No, però devi togliere viva voce, amica mia, dai.
Volevo soltanto dire questo: non ho esultato stamattina quando ho letto la notizia sul giornale del suicidio. Di una cosa mi sono dispiaciuta: non abbia fatto prima di uccidere un'altra persona,
cioè doveva ammazzarsi prima.
La sua vita era perdere.
Sì, la sua vita era perdere, però non è che se a 32 anni uno si è drogato, ha rapinato, eccetera, eccetera, sia totalmente irrecuperabile. Vabbè. Magari ci sono dei casi di gente che recupera. Cioè, lei dice, tu dici, Silvia, quello peccato che non si sia ammazzato prima.
Certo.
Vabbè, certo, era meglio se doveva scegliere, era meglio farlo prima di ammazzare un'altra persona.
Esattamente.
Dunque a te non ti è dispiaciuto per niente stamattina?
Non mi ha commosso, non mi ha fatto né caldo né freddo, niente.
No,
l'unico
dispiacere
è
perché
il povero Retice che ci ha rimesso la vita sotto di un...
Ma questo non è in discussione, ovvio. Il gioielliere che ha perso la vita è la prima vittima di questa cosa.
Vabbè, questo c'è
banale. Dopodiché, oggi, quei pervertiti malati che si sono svegliati gioendo, sapendo che quella persona si era tolta la vita in carcere.
No, gioento, con un moto di soddisfazione, diciamo, ecco, un moto di soddisfazione.
Neanche quello, né soddisfazione, niente, sempre comunque un grande dispiacere per chi ha perso la vita per mano.
Ma questo è evidente.
Così,
il discorso
che non ha avuto rispetto della sua vita.
Ma questo va bene.
E quindi nemmeno della vita degli altri.
Il discorso a quel punto da fare, secondo me.
Sì, ma qual è il discorso? Qual è il discorso? Alle carceri italiane.
Ma che... non buonista.
Ma questo si è ammazzato in un giorno, dai, su, ma non c'entra niente il carcere in questo caso. Si poteva ammazzare pure fuori.
Nelle mani dello
ma
Stato.
Non c'entra niente in questo caso.
Non
ha passato una notte in carcere. Amico mio, il carcere non c'entra nulla in questo caso.
Ho chiesto immediatamente subito.
Cosa? Ma ispezione di che? Ha passato una notte? Ma di che parli? Ma ha passato una notte, ma che interrogazione parlamentare? Ma tutte scartoffie, ma perché? Perché si è ammazzato?
Suicidi.
Ma non c'entra niente in questo caso il carcere,
no,
è stato una notte, è stato una notte, non dire cazzate, dai, su, è stato una notte, è chiaro che il carcere non c'entra, dai.
Può anche darsi che effettivamente lui era talmente fuori di sé che non si è reso conto di aver,
ma non lo so, ragazzi, il carcere, il carcere,
quando si è reso conto di questo,
può darsi.
Ha pensato di eliminarsi e io per questo io provo pietà.
Ma il carcere non c'entra nulla in questo caso, perché è stato una notte, dunque non è che il carcere duro, quello che può succedere nelle carceri, le condizioni di vita, non c'entra nulla, perché è stato una notte, nemmeno una notte si è ammazzato. Fermi.
Traffico, veio chi là, vero.
La Zanzara.
Buonasera, allora siete due facce di merda ovviamente. Quindi Giuseppe, vorrei scardinare Fabio Fazio. Senza controllo sanitario. Vorrei sapere quale motivo Brody non sia ancora stato ammazzato.
Ciao ragazzi, sto apprezzando, vi sto apprezzando.
Allora ragazzi, qui abbiamo Don Mazzi, evocato prima da Salvini nel suo intervento, il quale si è presentato alla direzione, là, che cazzo era, l'assemblea del PD all'Expo, e ne ha dette di tutti i colori contro Salvini, abbiamo detto, dicendo che quando lo guarda gli viene voglia di andare in bagno, a, non so, a fare cosa, a cagare, a vomitare. Ha parlato anche di Corona, che sta lavorando ed è migliorato per il 40%. Soprattutto ha detto che hanno rapito il servizio sul giornale, quello su Chico, la famiglia, il figlio, glielo hanno rapito. Ingenuo mio, Don Mazzi, glielo hanno rapito.
Voi giornalisti, potrei dire noi perché sono giornalista, siamo dei figli di buone donne certe volte, che per forza mandiamo fuori di testa la gente.
Però lo stesso Corona ha fatto un servizio fotografico, ha cominciato...
Non l'ha fatto, l'hanno rapito da un noto direttore di rivista.
Rapito?
Sì, le hanno rapito il servizio fotografico.
Amico mio Don Mazzi, amico mio, ingenuo Don Mazzi, gliel'hanno rapito, ma che hanno rapito? Cioè si sono messi d'accordo per fare il servizio, dai, su.
Ma dai.
Noto direttore Signorini, per carità, Signorini ha fatto un mestiere suo, mica da condannare Signorini, ma l'ha fatto d'accordo con Corona, amico mio, dai. Poi dice che pulisce i bagni come gli altri, ma io lo devo vedere. Perché non fanno vedere le foto che pulisce i bagni, che sarebbe una grande cosa?
Non chiederlo perché rischiano di saltare pure fuori.
Sì,
pure
è vero, è vero, è vero.
Fa la vita che fanno tutti gli altri ragazzi della comunità. Si alza alle 6:30, fa un'ora di educazione fisica come fanno gli altri, pulisce i gabinetti, prepara da mangiare, fa quello che che devono fare.
E si è piegato tranquillamente a questa routine?
Sì, sì, sì.
Questo non credo.
Allora ragazzi, c'è un bar a Treviso, non so se hai letto, nella centralissima Piazza dei Signori,
sì.
Ha fatto pagare 30 centesimi l'acqua per il cane. Cioè hanno dato, un cliente ha chiesto un po' di acqua per il cane e questi signori si sono presentati con una ciotolina e con l'acqua messa dentro la ciotolina, e poi nel conto hanno messo l'acqua alla menta 3 euro, lo spritz Campari 3 euro, prezzi accessibili, prezzi
e invece
normali.
Qui è successo questo che ti voglio raccontare, non so,
dimmi,
se si può.
Dimmi.
Ieri sera era a cena qua in un ristorante di Ponta,
sì,
e al tavolo dietro c'era il signor Cecchi Gori.
Oh, beh, numero uno, no, Cecchi Gori. Ma perché non gli hai
il quale ha sentito la mia voce,
sì,
e
sì.
Non, vabbè, comunque niente, era lì dietro. Porta. A un certo punto arriva un signore, che forse era il suo maggiordomo, un signore,
sì,
di colore,
sì,
e gli porta il cane. Questa,
sì,
è la scena più bella. Gli porta un barboncino meraviglioso.
Sì.
Tu che arriva. Il barboncino si accuccia, te la faccio brevissima perché la cosa è durata un po'. Dopo un po' arriva il capo e dice: scusi, signor Gori, cosa posso portare? Dice: beh, per me, gambere, cose. E dice: per il suo cane? Ma dice, ha gradito molto il risotto al pescatore di ieri, ed è arrivato il risotto al pescatore del cane.
Cioè Cecchi Gori in un ristorante di Ponza ordina il risotto alla... Meno male che era scannato e rovinato dalla Rusic,
so,
con i tribunali alle calcagna,
a raccontarti questa...
Beh, come no, ma ti ha riconosciuto? Perché non sei andato lì a rompergli i coglioni?
No, perché mi dispiaceva, perché
ti dispiaceva? Ma te andavi lì, gli chiedevi una grande intervista alla Zanzara, sei pazzo? Ma sei malato di mente? Vabbè, non sai fare un cazzo. Comunque la notizia però ce l'hai data ed è importante. Cecchi Gori...
No, ma la scena era bella.
Beh, Cecchi Gori
arriva,
sì,
il cagnolino, il barboncino,
sì,
bianco,
sì,
bianco, viene portato dal suo...
Sì,
dal
vabbè, dallo schiavo, dai, su, diciamolo.
No,
tutto,
ma
sì,
come,
dallo schiavo, dai, dallo schiavo, uno che sta a lavoro con Cecchi Gori, uno che gli porta il barboncino, che cazzo è? Un maggiordomo, uno schiavetto.
Un collaboratore domestico.
Vabbè, dai, su, quello che è. Allora...
E dopo un po' gli porta questo giovincano una ciotola di risotto alla pescatora.
Ha gradito molto il risotto alla pescatora di ieri.
Sapevo che ti sarebbe piaciuto.
Ah, stupendo.
Questa cronaca locale.
Stupendo,
diciamo, no?
Stupendo. Invece ti racconto una cosa: le cronache di Sabaudia.
Sì.
Cronache di Sabaudia. A un certo punto arriva in una casa di Sabaudia, non dico di chi.
Come?
C'è
dico
il signor ospite. No, non dire nulla. C'è
dico
il signor. No, c'è il signor Paolo Mieli. No, non è dove credi tu.
Ah.
C'è il signor Paolo Mieli. Si presenta la signora, ti giuro, tutto vero, si presenta la signora, come si chiama quella che... La signora Flavia Vento. La quale signora Flavia Vento non riconosce il professor Mieli, il professore direttore Mieli. E cosa succede? Una sua amica si presenta con due ragazzine, due sciampiste, non so, due amiche sue, insomma. Allora c'è dovuto, le quali dicono, ah, il signore l'ho visto ogni tanto in televisione, una delle sue amiche, no? La signora l'ho visto in televisione, conduce dei programmi, ah, la signora... allora si avvicina a Flavia Vento che dice, ah, ma lei che cosa fa nella vita? Conduce dei programmi? Ma che fai, regista? Oh, Paolo Mieli stava ridendo. A un certo punto uno dei commensali lì ha detto: beh no, ha fatto dei programmi di storia sulla 7. Ah, ma che bello, ma che fai, il produttore?
Ragazzi, ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta.
Direi. Vabbè,
stavamo dicendo 30 centesimi per... È arrivato il conto poi a questi qua di Treviso, erano seduti a questo tavolino, 30 centesimi per l'acqua. Insomma, dei pezzenti, dai, su. Ma come cazzo si fa a fare pagare l'acqua per il cane, l'acqua del rubinetto per il cane? Beh, amici miei, questo bar di Treviso è stato tempestato di telefonate da amici dei cani, animalisti, che hanno cominciato a rompere i coglioni.
Sì, buonasera, sono il presidente dell'associazione Fratelli Animali. Vorrei parlare con la titolare del bar. Lei?
Sì, sono io.
Ecco, ma non vi vergognate a far pagare 30 centesimi una ciotola,
guardi,
d'acqua,
signore,
per il cane?
Lei deve prima di tutto essere ben informato quando mi dice questa cosa, perché io ho tutto il rispetto degli amici animali e noi li serviamo adeguatamente. Ogni animale che viene da noi ha una ciotola che viene buttata via alla fine del servizio, quindi ha dell'acqua pulita, il cameriere si lava le mani dopo aver fatto questo tipo di servizio, quindi ritengo di non rubare nulla se faccio pagare al cliente una ciotola usa e getta. Diamo un servizio adeguato.
Ma sì, ma signora, è un servizio
animale.
È il mio amico animale, infatti, ma non il suo, perché insomma è da morti di fame. Far pagare 30 centesimi alla ciotola, ma signora,
siccome lei non è informato.
No, no, io sono informatissimo, ho letto i giornali.
Non deve permettersi di venire a dire a me una cosa di questo genere, perché io rispetto gli animali.
Acqua di rubinetto, certo, 30 centesimi.
Ma non è l'acqua di rubinetto, è la ciotola, lo capisce o non lo capisce?
Ma si figuri se al cane interessa una ciotola pulita o meno.
Comunque, capisce?
Ma io ho capito benissimo, è lei che non ha capito.
Credo, perché noi siamo semplici, siamo...
No, tanto
lineari.
Semplici non mi sembra, perché
no,
insomma...
Perché io sono organizzata per lavorare...
Ah, molto organizzata, 30 centesimi.
Signore, siete un branco di pazzi, solo pazzi.
Ah, noi siamo un branco di pazzi.
Siamo al top, ragazzi.
Allora, chi di voi crede veramente che questo bar di Treviso che fa pagare 30 centesimi per portare l'acqua al cane... Ora, detto tra di noi, per me può fare pagare pure 2 milioni di euro, non è questo il punto. Solo che non ci venissero a raccontare la cazzata che cambia ogni volta la ciotolina, perché le ciotole costano molto più di 30 centesimi, costeranno pure 2 euro, non so quanto. Dai, su, è una cosa da morti di fame mettere in conto 30 centesimi per l'acqua al cane, dai, da morti di fame.
Sì.
Pietro da Vicenza, vai Pietro.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Salve a tutti, volevo rispondere al sindaco, siccome sono veneto e sento sempre questi veneti, Parenzo, puntualmente massacra, anche perché, mi è simpatico Parenzo, capisco da come parla, da come si esprime che finalmente ha trovato qualcuno che gli dà un stipendio, perché credo che altro non potesse fare.
No, infatti.
Vabbè, dai, allora.
Comunque, ok, volevo solo rispondere che non tutti i veneti sono così polentoni e così leghisti, come se vogliamo usare un termine, che ce l'hanno costruito. Io con i profughi non ho nulla assolutamente, anzi ho molto rispetto di tutte le morti che ci sono tutti i giorni, sono assolutamente contrario a quello che diceva il sindaco e quelli che chiamano per dire gli ammazzo.
Vabbè, Pietro,
tutto,
però scusami, abbi pazienza, io nessuno dice che i veneti sono come tu, come un ascoltatore,
no,
che chiama
in
questo, o come...
in questa trasmissione i veneti, poi giustamente dico,
ma non
giustamente
c'è bisogno che lei difenda i veneti, non c'è bisogno, non ne abbiamo bisogno, fermi tutti.
Adesso la borsa.
La zanzara.
Allora andiamo in provincia di Catania, Rosario, vai. Rosario? Rosario? Pietro da Vicenza l'abbiamo fatto, Nazareno Milano, vai.
Buonasera, finalmente.
Dai, forza.
Niente, io volevo dire che sono favorevole, non vedo l'ora, se evento caso esiste quel giorno, che la legge Merlin venga cancellata e che si aprono le case di tolleranza.
Perché lei vuole andare,
soldi da investire.
Vuole andare a puttane oppure vuole aprirne una?
No, anche puttane. No, da fornire agli altri, il trombaggio, capito? Cioè, nel senso che uno viene da me e dire guarda, sto andando in vacanza, mi rimedi un po' di trombaggio, e io gli rimedio il trombaggio. Lei invece, signor Parenzo, lei il trombaggio se lo porta dietro da casa, se la moglie lei.
Guardi caro, io in genere sì, di questo non
ho sbagliato, scusi, volevo dire, tendo,
le rispondo molto semplice.
Parenzo, qualcosa da dire anche lei dopo.
Guardi, caro amico, caro maiale, avendo io una situazione sentimentale piuttosto stabile, quello che lei chiama, aperte virgolette, trombaggio, me lo organizzo in casa. Cioè, non ho bisogno come lei, malvissuto e soprattutto brutto, perché lei è brutto,
Perché a lei, le posso dire una cosa, a lei certe idee è più facile fargli entrare nel sedere che nella testa, lei.
Sì. Lei è talmente malvissuto e anche brutto evidentemente che se non avesse la possibilità di pagare delle donne, che queste molte volte anche si rifiutano peraltro, io so, perché anche le più disperate.
Ma non ho capito, ma qual è il problema se il signor Nazareno da Milano vuole aprire un bordello? Non ho capito.
Esatto, no, ma il signor Nazareno può fare aprire...
Una signora, una che vuole fare la prostituta, viene da me, io dico, voglio proprio, io non è che la obbligo. È come quando una persona va a lavorare.
No, ma adesso il discorso delle case chiuse è talmente serio.
Se le va bene, così, se non le va bene.
Io sono a favore dell'apertura.
Le donne che vogliono fare le prostitute.
Vuole procurare il trombaggio alle persone.
Io sono a favore dell'apertura delle case.
Signor Dottorena, mi rimedia un po' di trombaggio per i miei clienti. Io gli porto del trombaggio, stufo quanto ne vuole.
Ma perché tu lo chiami trombaggio? Questa è la cosa curiosa. Perché lo chiami trombaggio?
Perché ho malvissuto.
Ma perché è malvissuto? Parenzo, non è che tu... Parenzo ha la convinzione che chiunque non abbia una vita sessuale monogama sia un malvissuto.
No!
Sì, assolutamente.
No,
tu pensi che una persona sposata che ogni tanto si concede una puttana, ogni tanto si concede una prostituta, ogni tanto si concede un po' di sesso alternativo perché magari è un po' stufo della vita familiare, pensi che sia un malvissuto? È gente normale. È gente normale.
Non intendo questo.
Sì, intendi questo. Il mondo non è tutto.
Ti dico che cosa intendo. No,
cosa
ma
incredibile, guarda.
Ma uno può andare con quante persone gli pare.
Cioè,
certo,
per esempio,
che...
ti faccio un esempio. Guarda, ho letto nel weekend un articolo su Donna, l'inserto di Repubblica, cosa leggo raramente. Però l'ho aperto e per caso sono capitato in una cronaca del signor Federico Rampini. Federico Rampini è un giornalista che scrive su Repubblica, corrispondente in un sacco di posti, non so adesso da dove. Il quale ha scritto una cosa. Che di essere andato insieme alla famiglia in un club a Cuba, insieme alla famiglia. Già uno che va con la famiglia a Cuba non è normale, secondo me. Comunque a Cuba chiaramente non puoi andare con la famiglia, dai, su, parliamoci chiaro, cioè, a Cuba devi andare da solo, amico mio, amico Rampini, non è che vai a Cuba con la famiglia, a Cuba con la famiglia non ci vai. Comunque vabbè, uno va con la famiglia perché vuole visitare Cuba eccetera eccetera, ed entra in un club, dove c'erano delle donne occidentali a caccia, in cerca di maschi cubani piuttosto possenti, piuttosto vigorosi, super dotati, insomma del maschio cubano. Scrive il signor Rampini: al club 1830 mi presento con moglie e figli, sono un po' un pesce fuor d'acqua, andrò via da questo locale prima che le signore occidentali passino alle vie di fatto. Mia figlia Costanza è orripilata. Da femminista qual è? Io non pensavo che esistessero ancora le femministe. Comunque apprendiamo che la figlia di Rampini è femminista. Mia figlia Costanza è orripilata. Da femminista qual è? Potrebbe compiacersi che qui sia stata raggiunta la parità anche nel turismo sessuale. Questo infatti sarebbe un ragionamento corretto. Preferisce vedere l'altro aspetto, colonialiste schifose, è il suo commento lapidario. Ma tu ti rendi conto? Cioè, ma di che stiamo parlando? Cioè, una donna, poi lui dice, ha ragione mia figlia, siamo ancora nella continuità del colonialismo, neocolonialismo, imperialismo bianco.
Sì.
Ma quale imperialismo bianco? Qui ci sono donne occidentali, emancipate, signore, certo, magari un po' avanti negli anni, magari non particolarmente belle, le quali vanno a Cuba per scopare, vanno a Cuba per trombare coi cubani, questa è la realtà. E cosa c'è di più rivoluzionario, di più straordinario, di più occidentale, di più moderno? interno di una signora che evidentemente in America, in Germania, in Occidente ha difficoltà a trovare uomini possenti, uomini, oppure che si vuole a un certo punto togliere un ospizio, farsi un cubano. Qual è il problema? Perché colonialismo? Perché? Io non riesco a capire tutto questo moralismo. Nazareno.
Tutto gira intorno al sesso, caro Parenzo, tutto gira intorno al sesso, anche la Confindustria.
Beh, adesso anche la Confindustria, questo non lo sappiamo. Nazareno, sì. Tu che dici?
Ah, e che dico? Dico che lei ha detto quello che volevo dire chi e che volevo dire io, insomma, nel senso che appunto non c'è niente di male, insomma, è questo che devono capire i nostri politici, che insomma, se si apre queste case di tolleranza si apre anche delle prospettive di lavoro, la gente paga le tasse, poi le donne, io direi le donne fanno andare all'ufficio igiene una volta ogni tre mesi per dire, per vedere se sono tutte pulite, in regola, invece adesso si va
in vabbè, vanno, ho capito. Ciao.
Vanno lì
ciao,
quelle strade.
Oh, ma cerchiamo di pizzicare il signor Zaffiri, eh? Il signor Zaffiri è quello del vicepresidente delle Marche, le 20:40, è un po' tardi, vediamo se riusciamo a pizzicarlo. Signor Zaffiri, quello che ha detto che ci vuole l'olio di ricino per Gabrielli, il prefetto di Roma, chiamandolo anche porco comunista.
Sì, pronto.
Zaffiri?
Sì.
Zaffiri, sono Cruciani, ciao.
Oh, Cruciani, ciao.
Ma che hai combinato?
Niente.
Beh, ecco, olio di ricino per Gabrielli, porco di un comunista.
No, assolutamente.
Come assolutamente? L'hai scritto tu?
Sì, vabbè, ma io mica vado dall'olio di ricino, mica c'è la vista, non c'è niente. Talmente evidente che è una frase provocatoria che è messa lì.
Sì, però, scusami.
No, ma scusami, a te non ti sono Parenzo, non ti si chiede di essere provocatorio?
No, io non sono provocatorio.
Perché sei un politico irresponsabile.
No, no, non è vero, io sono responsabile.
No, molto irresponsabile invece.
No, e sono responsabile che ho fatto il sindacalista per 40 anni, naturalmente.
Ma cosa c'entra? Ma allora che hai fatto?
C'entra che i lavoratori, c'entra, scusa, c'entra che i lavoratori venivano caricati dai prefetti, da chi dava gli ordini, perché difendevano il posto di lavoro e difendevano i propri diritti.
Cosa c'entra con quello che hai scritto su Facebook?
Ma quale che ho scritto su Facebook? Ma quella si vede distante 10 miglia, che è una frase che non sta né in cielo né in terra. Ma lasciamo su.
Però certo, scusami Sandro. Allora, sì. Uno può avercela anche con quello che è successo a Roma. Però tu hai scritto un porco di un comunista al servizio del PD a Gabrielli, perché è di sinistra Gabrielli?
Come ha detto lui, mio ho detto io.
Ma chi ha detto? Esatto. Non ha mai detto di essere.
Detto che è disponibile a candidarsi per la sinistra, tu.
Vabbè, ma scusa,
ma
porco.
Ma al di là di questo, perché uno è porco di sinistra, scusa?
Perché è porco di sinistra, è un mica maiale.
Porco di un comunista al servizio del PD.
Per 40 anni di sindacato nella UIL, me sono arrivati i posacenere e le borse, ma le conoscerò queste persone, perché sono stato 40 anni in mezzo a loro.
Dunque, non ho capito, per te Gabrielli confermi un porco di un comunista?
No, assolutamente, chi è che l'ha detto? Che,
ma l'hai scritto tu, l'hai scritto?
Vabbè, ma l'ho detto perché in quel momento, cioè lì...
Ti è partita la brocca.
No, ma il problema vero è che l'azione è stata fatta nei confronti delle mamme e dei bambini che erano lì, difendevano un territorio contro le difficoltà che esistono nelle periferie romane.
Ma non mi pare che sia molto
vero,
d'accordo.
Questo è il vero problema.
Ma non mi pare che sia molto pentito della frase che hai scritto.
Io ho chiesto, per quanto riguarda il problema su Gabrielli, ho chiesto usa punto. Però rimango.
Chiedi scusa a Gabrielli.
L'ho già chiesta?
Vabbè, richiedila qui, richiedila ufficio.
La chiedo scusa.
Ho capito, ma hai scritto una cosa tipo l'olio di ricino, te ne daremo tanto, ma perché?
Ma che l'olio di ricino? Io c'ho l'olio di ricino. Io c'ho le cose, parto con l'elmetto da Ancona e vengo su a Roma, ma per favore, lasciamo perdere sta cosa, Cruciani.
No, ho capito.
Ma non c'è nulla da lasciar perdere.
Non sta in piedi la cosa, su.
Allora, perché non dici, mi è partita la brocca, mi è partita la vena?
Allora, a me non mi è partita la vena per il fatto che è successo a delle persone che lì stavano protestando. Questo lì non mi è partita la brocca. sul fatto.
Vabbè, ma quello, vabbè, ma su questa roba qua ti è partita la brocca, però, su Gabriele.
Su quell'altro è partita la brocca, dai. Su quell'altro è partita la brocca.
Facciamo una cosa, Zaffini, perché non ti dimetti da vicepresidente della, della Consiglio?
Perché mi devo dimettere?
Ma scusa, ma uno che dice olio di ricino per Gabriele.
Ma quale olio di ricino? Siccome io ti ho detto che se vede distante un miglio, Cruciani, questa cosa che non è vera e non sta in piedi, naturalmente è una frase talmente provocatoria che se vede proprio
Parenzo, pensa,
non si vede niente, ma non è, io ti ripeto, scusami
perché voi non volete vedere,
No, ma io voglio vedere tutto, Richista, e capisco tutto, però voglio dirti questo: tu sei un politico o no? Non sei un bubù, giusto? Sei bubù? No. Allora ti voglio dire, ma tu non è che ti metti a fare le battute, sei un politico, devi avere il senso della responsabilità.
Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che io ho preso la bomba carta? Scusate, io ho preso la bomba carta in piazza Senigallo.
Ma non è che sei quello che sta,
allora
male, scusa.
Sì, io devo star zitto, ma su, ma è inaccettabile.
Ma che c'entra la bomba carta a Senigallo?
Ma che c'entra la bomba carta?
Ma Salvini che ti ha detto su sta roba?
Salvini mi ha detto che non dovevo usare questi toni, ok? Me l'ha già detto.
Vabbè, dai, dimettiti, dai, forza, dimettiti.
Sì, buonanotte.
Vabbè, Zaffini, ciao.
Ciao, Cruciani. Ciao.
Oh, make me over. Mamma mia.
Allora stai attento.
Non si dimette nessuno qua, non si dimette nessuno. Dicono cazzate e non si dimettono. Chi c'hai al tuo fianco? Chi c'hai?
Qui a fianco un amico che è un grande imprenditore, che si chiama Giacomo Valentini.
E chi è? E chi è?
Che è il leader del lusso in Giappone e produce con la sua azienda, cioè Oro Bianco, delle cose pazzesche. Il lusso, il vero lusso, tu non sai neanche cos'è il lusso. Dove sei, Valentini?
Eccomi, signori.
Senti, spiega all'amico Cruciale, che non sa niente di lusso, che cosa i tuoi clienti, che sono sultani del Brunei, che cosa comprano i veri ricchi? No? Raccontaci un attimo, Giacomo.
Ma io ho questa azienda che si chiama Tecno Monster e fa parte del gruppo Oro Bianco. Questa azienda produce in Italia, utilizzando manodopera italiana, artigiani italiani, tecnologia aerospaziale, degli oggetti che dai ricchi del mondo vengono percepiti come lusso.
Per esempio
noi facciamo dei bauli in carbonio, borse trolley con ruote in alluminio studiate su stampanti in 3D, facciamo...
Ma scusa, quanto costa per esempio?
Il baule,
quanto costa un baule di alluminio?
Un baule parte da cifre che partono dai 50.000 euro 50, in su.
50.000 euro per un baule?
Sì, certamente.
E il coso, il trolley?
E non siamo i primi
a trolley?
Fare queste cose. Ma anche i trolley partono da 10.000 euro in su.
C'è uno per comprare un trolley, io se spendo 50 euro mi piglia un colpo, c'è gente che spende 50.000 euro e compra un trolley.
Ma pensa che mi meraviglia che anche David Parenzo conosca questi prodotti. Tu pensi che ha la mano corta eppure li ammira, no? Perché
per esempio,
guardi le grandi automobili.
Fammi un esempio di un prodotto pazzesco, non normale, che noi consideriamo normale, che tu vendi agli emiri a dei prezzi pazzeschi, dai.
Beh, noi abbiamo fatto delle attaché, delle borse portadocumenti in carbonio che hanno inglobato un intreccio di pelli di cobra che sono state vendute al sultano del Brunei.
A quanto, scusa, per curiosità?
Pelli di cobra?
A quanto?
Sono borse che sono state vendute dal nostro cliente, da Harrods, a dai 30.000 euro in su.
Cioè per un portadocumenti? Portadocumenti da 30.000 euro?
Sì, ma questo però...
Ma scusa, ma io che sono abbastanza benestante, ho delle cartelline assurde per portare i documenti. C'è gente che spende 30.000 euro con alluminio e cobra. Ma
guarda,
poi fammi un altro esempio, Giacomo.
Ma tu pensa le persone che leggono l'ora ancora con degli orologi che non sono precisi come quelli analogici, però sono orologi che magari vengono venduti a mezzo milione di euro, un milione, per cui in questo mondo esiste e dà lavoro alla nostra.
Ma questo non metto in dubbio, dimmi un altro prodotto, dai.
Ma le poltrone sono poltrone con a internamento un Kevlar antiproiettile, perché l'altra
poltrone
cosa...
Poltrone antiproiettile, a che serve la poltrona antiproiettile?
Stupendo.
Ma sai, come secondo te serve una scorta per certi personaggi?
Cioè la poltrona, se uno ti ammazza, viene davanti e ti ammazza, che vuol dire?
No, non è sempre così,
cioè se ti sparano da dietro in poltrona riesci a sopravvivere?
Almeno quella parte è protetta.
E quanto costa una poltrona antiproiettile?
e anche quelle partono, guarda, ti do dei prezzi base,
sì,
possono partire da 50-100 mila euro. Abbiamo il divano che è stato posizionato sui 300 mila euro,
cioè un divano antiproiettile.
Sì.
Ma scusa, che cazzo serve il divano antiproiettile?
Ma tu fai navigazione sul tuo super yacht e sì, ti arriva una barchetta di pirati che ti sparano. Non è così raro, bene.
Ma ho capito, amico mio, ma il divano antiproiettile che ce fai? Il divano
Valentini, come le assicurazioni, come le assicurazioni.
Scusami,
le fai,
amico
e
mio,
speri di non usarle.
Amico, io voglio frequentare solo i ricchi, vedi, i ricchissimi. Allora, voglio chiedere a Giacomo Valentini questo, perché mi hai raccontato, lo possiamo forse dire,
dai, dai,
di questa sciabola straordinaria per stappare lo champagne, hai presente, no?
C'è, cioè, come una sciabola per stappare lo champagne, non ho capito.
Certamente, sì, questa è una cultura che c'è, cioè, fortissima.
Cioè,
in
quanto
Belgio,
costa una sciabola per stappare,
allora,
lo champagne?
Queste sono forgiate nell'isola di Shikoku,
sì,
dove preparavano le katane giapponesi, sì, e hanno tutto l'impugnatura ripresa in un'altra parte del Giappone, che, sì, è Wajima, e sono delle sciabolette su 1 milione di euro.
Cioè, 1 milione di euro per stappare. Ma chi cazzo le compra? 1 milione di euro per stappare lo champagne, amico mio.
Tu pensa che questi clienti li abbiamo. Per cui,
ma no, ma io non metto in dubbio, fate benissimo.
E continueremo domani, altra puntata.
Benissimo.
Scusa, ma Giacomo, per concludere, ma tu quando vendi queste cose, da una parte dici, meno male che me li sono inculati bene questi qua, io ho venduto la sciaboletta per stappare lo champagne, un
ma
po'...
No, guarda, la cosa mia è di dire, cavolo, non l'ha usata bene, bisogna che la migliori, la devo perfezionare, e se i miei clienti dicono che cara non sono i miei clienti, devo trovare quelli che la pagano di più.
Però non valgono quei soldi, dai, non può valere quei soldi quella roba lì, dai, non può valere.
Come mai?
Vabbè,
certamente,
no, non lo dirai mai. Va bene, ragazzi, abbiamo squarciato il mondo non del lusso, del super lusso. Ci sentiamo domani 18:30. Non ci frega un cazzo dalla povertà dei profughi. Amico, non si ingresce. Ho letto oggi che si divertono come pazzi, trombano,
come
bevono. Amico, non se ne fottono della Grecia. A domani.
Ma guardate, con un container
in Germania,
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Una conciura per fare dimettere Crocetta.
Radio 24. La passione si sente.